che un sabato pomeriggio di sole ci fosse qualcuno che ascoltava un intervento dal titolo L'Agicom e i poteri di sorveglianza sugli ESP. Cioè, ero stupefatto che ci fosse gente. Invece il tema è venuto fuori, perché questo è il tema che io ho proposto e che mi è venuto in mente. Non ho le slide. Mi è venuto in mente leggendo di anonimizzazione e censura, perché la prima cosa che mi è venuta in mente è dire che c'entra la anonimizzazione con la censura, e sono finito all'Agicom e sono finito ai poteri e alla orribile situazione degli ESP oggi in Italia, perché se c'è un settore di internet che oggi è in sofferenza di regola, questi sono gli ESP oggi. Fino a qualche tempo fa erano di fatto gli utenti in qualche modo, perché si pensava di riuscire a colpire la periferia della rete. Si è capito che non era produttivo, e poi vedremo anche chi ha capito e chi cercava di colpire in qualche modo la rete, e si è alzato un po' il tiro, cioè si è spostati leggermente verso il centro della rete, non tanto, sempre la periferia è, ma insomma, e che sono poi gli ESP che ne fanno da le conseguenze. In questo discorso si innesta l'Agicom. Non sarò chiarissimo, ma perché per essere chiari bisogna avere la materia in mano, e io la materia non ce l'ho, ma non perché non l'abbia studiata, ma perché secondo me non ce l'ha nessuno. Cioè, quando qualche tempo fa il ministro Romani a Roma, a Confini, gli è stata fatta la domanda chiara dicendo, insomma, ma YouTube rientra in un servizio media audio video, la risposta del redattore della legge italiana è stata: leggetevi la legge. Ora, se voi vi andate a leggere la legge, io non so se qualcuno di voi l'ha fatto, la legge in sé è illeggibile, perché bisogna fare una collazione tra due leggi, una che era il testo unico radio televisivo, che è diventato dei media audio video, che era del 2005, e l'altro perché già comunque non si capisce niente quella che dovreste incastrare su quella. Tant'è vero che l'unico testo che io ho reperito è stato due giovani in gamba di uno studio milanese che si sono messi lì e hanno cercato di accollarla. Dopodiché uno la legge e capisco che Romani abbia risposto dicendo leggetevi la legge, perché manco lui lo sa se YouTube, piuttosto che non qualsiasi user generated content, rientri in questa normativa. È così rilevante rientrare nella normativa del decreto Romani? Sì, è rilevante. E che c'entra questo con la privacy? Proverò a spiegarvelo. È più una sensazione, un dubbio, che non... Nulla è certo in questa materia. Quando il diritto si appoggia su internet, naufraga tutto. Non riusciamo più a far quadrare niente di quello che credevamo di aver studiato in università. Allora, proviamoci. Io posso dirvi questo. Insomma, la legge a protezione dei dati personali, che chiamiamo privacy, ma che, come diceva prima la mia collega, è una cosa diversa, nel senso che dovrebbe essere quella legge che ti conferisce una qualche signoria, un qualche potere sui tuoi dati che circolano in rete, ma che parte dal presupposto che tutti quanti dimentichiamo e che rischia di essere un po' polemico in questa sede, cioè che i dati devono circolare, cioè che i dati sono la materia prima di un'economia potentissima, che è un'economia che si è creata negli ultimi 20 anni, dopo Tim Berners-Lee, voglio dire, che è l'economia della conoscenza e che è l'economia del gratis. Cioè, prima sentivo ieri l'amico Guido che parlava del diritto all'anonimato, eccetera, eccetera. Insomma, noi dobbiamo capire che i dati sono la moneta con cui noi paghiamo tutta una serie di servizi. Allora, noi possiamo anche metterci d'accordo e dire noi quella moneta non la vogliamo pagare. Benissimo, e allora non abbiamo quei servizi, perché non è che Google fa 5 miliardi di dollari perché sono bravi e a differenza di Wikipedia. No, questi fanno i soldi con i nostri dati, ed è più che legittimo. Oppure ci mettiamo d'accordo e diciamo che non è legittimo, però dimentichiamoci il motore di ricerca gratis, dimentichiamoci che l'algoritmo ci permetta di orientarci nella rete in maniera assolutamente efficace e in qualche modo economica per noi. Allora, se il dato è la materia prima di questa economia, e questa economia è quella che di fatto regge internet, perché poi, per carità, ci sono mille altre sfaccettature, ma tutti quanti, se ci sono degli ESP qua, cioè Il fine è poi quello di avere il bannerone pubblicitario, di avere tanto traffico, di riuscire a fare del grano con questo. Poi ci sono gli idealisti, ma insomma in qualche modo io sono molto amico di TNT Village, di Scambio Etico, che è questo sito di tracker peer-to-peer, li tocchiamo poi a Psitignori a Verbis, ma insomma, e loro sono eticamente mi dicono, beh, ma che facciamo? Adesso abbiamo un volume di traffico per cui tireremo su mica pochi soldi, mettiamo i banner oppure no? Dico, guardate, io vi do il consiglio legale, se voi mettete i banner io non riesco più a difendervi, perché evidentemente faremo il discorso che ha fatto la Procura di Milano nel caso Google, e cioè dice, tu sarai anche un ISP, sarai anche non responsabile, ma se tu fai i soldi coi dati degli altri, tu di quei dati rispondi, il che non è così stupido, cioè il che ha una sua logica. Allora, se la legge sulla privacy è la legge che regola, è come se fosse ai primi del Novecento la legge che regolava il petrolio, cioè i dati sono il petrolio del terzo millennio, e la legge sulla privacy è una legge che regolava l'estrazione del petrolio, ok? Poi c'è il prodotto finito in internet. Il prodotto finito sono i contenuti, sono tutto ciò che viene offerto dagli ISP, eccetera, eccetera, e questi hanno un'altra legge, che è la legge sul diritto d'autore. Queste due leggi, che paiono distanti mille miglia e che sono in realtà molto simili, quantomeno perché entrambe sono assolutamente incomprensibili ai più. Cioè, per riuscire a studiare la legge sul diritto d'autore e la legge privacy ci si passa degli anni per riuscire a capire. E poi forse non lo si capisce, perché appunto l'accenno al caso Google, che poi è finito con una condanna per la legge sulla privacy, è un caso evidentemente di confusione, di mancata capacità di muoversi nell'ambito della rete, quello che dicevo prima, cioè il giurista crolla di fronte alla rete, perché ogni volta ce n'è una nuova. Mi sto allontanando da Agicom, ma ci arrivo. Queste due leggi vengono utilizzate da chi ha interesse, in qualche modo, a governare la rete, a mettere le mani sulla rete, in maniera abbastanza simile. Cioè, voi vedrete che la lotta alla contraffazione e alla pirateria è la scusa principale, insieme a pedofilia e chi ne ha più ne metta, o ai reati d'opinione, perché poi adesso è venuta fuori questa mania per cui se su un forum si inneggia una stupidaggine, e allora c'è un reato nuovo che nella normalità non ci sarebbe, ma siccome dice la diffusione. Allora, la legge sul diritto d'autore, il peer-to-peer, è un classico ed è stata utilizzata proprio dal decreto Romani per conferire ad Agicom dei poteri che sono tutt'altro che innocui sulla rete. Anche la privacy viene usata in questo modo qua. Perché noi pensiamo sempre alla privacy a qualcosa che tutela il cittadino. È vero, tutela il cittadino. Ma, per esempio, il caso Google è di nuovo un caso in cui la legge sulla privacy va a impattare con la libertà di espressione. Perché si dice, tu non dovevi trattare quel dato, tu e tutti i social network, nel momento in cui trattano dati di terzi senza il consenso, cosa che avviene costantemente, pensiamo al problema dei minori. Cioè, tutti i minori che sono su Facebook firmano, per modo di dire, accettano una policy privacy che per la legge italiana è totalmente invalida, perché siccome io sono minore non posso disporre di un diritto di quel genere. Ergo, Facebook è il giorno che si sveglia un qualsiasi procuratore della Repubblica, dice, io lo chiudo, è trattamento illecito dei dati. Fagli spiegare, c'ha ragione, a termine di legge c'ha ragione, poi probabilmente succederebbe un casino, eccetera, eccetera, però c'ha ragione, tecnicamente. Questo per dire la difficoltà poi di calare delle... Queste due leggi hanno quindi queste vengono utilizzate a seconda dei casi in qualche modo per mettere le mani sulla rete, no? Alla tutela dei minori. Siccome appunto nei primi, diciamo, i primi anni del 2000, insomma, nell'epoca del peer-to-peer pareva che, oddio, dovevano assolutamente arginare questa situazione, eccetera, eccetera. Allora ci fu il caso Peppermint, che ha citato prima, cioè, per cui questi dalla Svizzera avevano fatto la loro bella intercettazione telematica e avevano poi mandato delle lettere a 5-6 mila ragazzotti che scaricavano, lettere che arrivavano ovviamente poi alla nonna, perché noi, uno dei nostri casi, questo brano di Mouse T scaricato alle 3 di notte era stato scaricato da una che, se sapeva di avere il contratto con la Stipel, era tanto, perché era del 24, mi sembra, quindi non era neanche ancora la Telecom. Infatti noi al garante scrivemmo, dice, delle due l'una, o la signora Ada, mi ricordo, è un personaggio da conoscere, assolutamente eccezionale, oppure c'è qualcosa che non funziona, alle 4 di notte non scaricava Mouse T. Ma questo fu, si capì e non funzionò, e lì la legge privacy creò un argine e lo stoppò. Ma recentemente, allora, cosa successe? Ci si spostò un po', cioè da lì si andò agli ISP. E quello che dicevi tu, e mi pare, non so se sia l'intervento che è saltato, ma quello sulla anonimizzazione, cioè sul diritto di girare anonimi in rete, a me terrorizza come legale, perché quella roba lì giustificherà sempre di più quello che diceva lui, cioè una responsabilizzazione dell'anello a monte, che però è anello fondamentale, e la libertà è lì. Non è tanto, voglio dire, ormai che ci sia un diritto di accesso alla rete, che io possa connettermi, che nessuno possa buttarmi giù alla Sarkozy la connessione perché ho scaricato 10 brani, direi che in Europa questo è passato. Il pacchetto Telecom ci insegna, ed è stata una vittoria della rete quella lì, perché comunque il famoso 135 3 bis è molto chiaro, poi non è mai citato, poi non è, attenzione, non è ancora entrato ufficialmente in vigore, però è già stato approvato, com'è? Guarda, io non sono così convinto che sia la forma, l'ho riletto 100 volte, abbiamo avuto miliardi di discussioni. Sapete di che cosa stiamo parlando? Cioè, nell'ambito del pacchetto Telecom è stato inserito un articolo, dopo mesi di lotte, dopo che tutte le associazioni telefonavamo personalmente, ci era girato su internet i numeri di telefono di tutti i parlamentari europei, che a un certo punto dicevano va bene, basta, blocchiamo sto pacchetto Telecom, e fu una vittoria della rete, e si disse nessun provvedimento dello Stato può inibire un servizio di comunicazione elettronica all'utente se non con la doppia garanzia, cioè con un provvedimento dell'autorità giudiziaria o dell'autorità amministrativa e con la garanzia di un giusto contraddittorio e quindi con come dire, l'accertamento reale di una responsabilità. Okay? Non è poco, perché in realtà, così come è formulato, fa pensare anche alle famose inibitorie che stanno andando tanto di moda e che sono, secondo me, il punto di cui volevo parlarvi, ma sarò sinteticissimo, se no lei perde il traghetto, perché la devo accompagnare io. L'Agicom, che noi conosciamo per essere sostanzialmente stata l'hotline del nostro Presidente del Consiglio in un certo periodo, nel senso che lui telefonava un giorno sì, un giorno no, per abbattere Santoro. In realtà quello è l'aspetto mediatico meno rilevante. L'Agicom è poi fatta, per quello che ho avuto io di contatti, di gente molto seria, molto in gamba. Io ho conosciuto il dottor Ananasso, eccetera, eccetera, e gente che ne capisce di reti e che sa di che cosa stiamo parlando. Poi la fascia che è emersa in quella orribile storia di intercettazioni telefoniche è, come dire, la porcheria collaterale, insomma, lo scarto politico dell'Agicom. Ma l'Agicom prende molto seriamente il suo. Che cosa è successo? L'Agicom era nata per verificare le reti di comunicazione telefoniche sostanzialmente, eravamo nel 97, non che internet non ci fosse, ma insomma, certamente non era. E poi le trasmissioni radiotelevisive. Lentamente, legittimamente o no, a mio giudizio no, questa autorità, che aveva sostanzialmente due compiti, in un mercato che aveva dei market failure evidenti, cioè delle rotture di quelle che erano le regole del mercato, era necessario intervenire per garantire pluralismo e per garantire soprattutto libertà di accesso, perché il mercato radiotelevisivo e il mercato delle comunicazioni era un mercato che comportava grossi costi di investimento per riuscire a trasmettere in una televisione. Tutto questo con internet non c'entra niente, perché internet è genericamente pluralista, è assolutamente di basso costo di ingresso, nel senso che tutto sommato se uno vuol mettere su un sito non è che deve fare l'investimento che deve fare se uno intende mettere una televisione via satellite o via adesso vedo i tecnici che fanno delle cose, ma credo che non ci sia paragone, insomma, in tutti i sensi. Quindi le ragioni per cui era regolamentato quel settore dell'informazione in internet non valgono. Allora la domanda da chiedere più che a Romani, alle comunità europee, era: che bisogno c'era di conferire all'autorità, che aveva seri ragioni di esservi per evitare situazioni di monopolio, che come sapete bene è evitato in maniera perfetta in Italia, o che aveva comunque come compito, diciamo, positivo di verificare il pluralismo dell'informazione, eccetera, eccetera, su internet, che tutto questo ce l'aveva già geneticamente. Non lo so perché, lo so, lo penso, ho dei retropensieri, non fatemelo dire, fu inserito in questa legge, in questa direttiva che in qualche modo, e Romani non solo l'ha attuata, ha tentato di attuarla con una prima botta che era una roba indecente, che chiunque la lettera ha detto: no Romani, forse non hai capito, non puoi pensare che anche le mail siano controllabili dall'Agicom, perché era così, cioè la prima volta che Romani ha scritto questa roba aveva scritto una roba che non stava né in cielo né in terra. Tornato indietro, anche lì la rete ha fatto il suo effetto, perché poi c'è questo impatto iperdemocratico della rete che la gente non si è ancora accorta, ma è cambiato il modo di far politica. Lentamente se ne stanno accorgendo anche i nostri politici, molto lentamente, perché se andate a vedere i siti dei nostri politici sono sconfortanti, non c'è neanche la possibilità di mandargli una mail, sono delle vetrine morte, insomma. Chiudo dicendo, questa nuova versione del decreto Romani fa una cosa che la direttiva non richiedeva, ed era quella di poter interrompere le trasmissioni e l'accesso alle trasmissioni transfrontaliere, cioè che arrivano al di fuori dal territorio italiano, a fronte di tutta una serie di violazioni. E tra queste violazioni, che non c'è nella direttiva, perché nella direttiva ci sono violazioni serie, cioè che riguardano la sicurezza dello Stato, pure il diritto d'autore, col che se l'Agicom, o meglio, aspettate, a questo punto diventa fondamentale capire che cos'è un media audio video, perché voi capite che se qualsiasi videoblog rientra nel media audio video, Agicom fa quello che vuole, cioè arriva, dice che quella roba lì non va bene e intanto ti fa il filtraggio, non che disconnette come in Francia, ma semplicemente dice a Telecom: tu questo indirizzo IP qua non lo rendi raggiungibile, caso Pirate Bay. Se non rientra, e io vi lascio con questo dubbio che neanche Romani ha sciolto, vi devo dire che leggendo la direttiva io temo che tanto i videoblog quanto YouTube, il problema è che questi sono talmente grossi che nessuno osa dirlo, perché a quel punto dovrebbero iscriversi al ROC, cioè Google dovrebbe andare a iscriversi al ROC, cioè al registro degli operatori della comunicazione, dovrebbe ottenere l'autorizzazione, dovrebbe fare una serie di robe che io dubito che Google da Mountain View senta Romani e dice: posso iscrivermi al ROC? Se ne frega e va dritto il tuo capo. Ma il povero videoblog che sta a Matera, quello è un problema reale e rischia davvero di impattare e di costituire forme di censura che in qualche modo ci sono già, noi non ce ne rendiamo conto, ma guardate quanto si è impoverita la scena anche solo di YouTube davvero, cioè quanto viene filtrato YouTube, perché ovviamente a monte dicono: vabbè, ma noi pur di non aver casino. A me ha colpito per esempio, no cosa? No. Qualche tempo fa, ti racconto solo questa vicenda, quel blog che ha fatto un carinissimo video in cui venivano riportate le telefonate di Radio Padania è stato buttato giù per infringement delle norme antirazziali. Quel blog, cioè quel video, era un video che qualunque italiano l'avesse visto capiva che era un video all'opposto. Perché è stato buttato giù per quello? Negativo, perché nessun utente italiano ha cliccato lì per dire, perché era evidente che quel video non era, perché era un video a favore degli immigrati. Fu un problema di filtro semantico, per cui negri, merda, culo diventa infringement del coso, cioè diventa filtraggio della rete. È così, e finiremo lì, ma finiremo lì.
Citato Romani alla conferenza, bisogna pure dire che, come ha spiegato lui, che intendeva il filtraggio a monte su YouTube, ha detto che su YouTube il porno non c'è, quindi filtrano a monte, a che gli è stato risposto: no, ma su YouTube il porno c'è, e lui ha detto: no, io l'ho cercato un sacco di volte, non c'è il porno su YouTube. Allora, quello che sta dicendo Matteo è che non ci sono filtri a monte su YouTube, almeno non dovrebbero, tranne il Content ID. Tranne in Cina. Perché c'è Google in Cina? C'è Google in Cina? No, non ci sono filtri in teoria a monte, ma solo a valle.
Allora, ascolta, tutte le case produttrici americane riunite nella RIA hanno fornito un database dei codici hash dei brani, e quando tu immetti un video su YouTube e i due codici coincidono, YouTube non lo mette, questo tu come lo chiami?
Questo è il Content ID a valle, si chiama Content ID.
Cosa vuol dire a valle? No, per me quello è a monte, scusa. No, ma allora è solo una questione di terminologie, cioè il filtraggio della rete, nel senso che non te lo rende disponibile il servizio di diffusione. Cioè, per me questo.
Siamo d'accordo entrambi che è spiacevole. Siamo d'accordo entrambi, siamo d'accordo tutti probabilmente che.
No, ma volevo capire se era una questione terminologica,
no,
o invece.
Non è terminologica, io non tratto a priori il dato, tratto a posteriori. Cioè, io immetto e lo do alla valutazione. YouTube, Google, non è che impedisce a me, perché ho inserito 5 video che sono stati bloccati, di inserirne un sesto. YouTube, se inserisco un sesto video che è illegale, lo blocca, ma non è che impedisce a me di accedere alla piattaforma o di visualizzare altri video.
No, sì. Però per me la censura è il fatto che non, che un, ti dirò di più, è il fatto che una società privata decida cosa va o non va in rete. Questo per me è problematico.
Quello è un copyright act.
Esatto.
Come?
Non è una società privata, quello si chiama Digital Millennium Copyright Act ed è una norma del governo degli Stati Uniti.
Oggi è il Digital Millennium Copyright Act, domani che ci sarà la norma per cui ci sarà l'istigazione a delinquere, sarà la Maroni Copyright Act o Stupidaggine Act, quindi dobbiamo intenderci. Tutti i filtraggi hanno sempre una buona ragione di essere fatti, sempre, sempre, sempre. Il problema è capire se queste buone ragioni debbono imporre in quella fase lì il filtraggio o non da un'altra parte.
Attenzione, perché un conto è il filtraggio a priori, quindi io decido che mi sta sulle palle Musti e da quel momento non posso fare determinate cose. Un conto è quando, premesso che per me sono limitato in quello che vado a dire perché sono consulente di parte in una causa che vede dall'altra parte Google. Quindi dipende da chi, semplicemente dipende da chi prende i soldi da una parte o dall'altra, preferisco non prenderli da Google. Comunque, un conto è dire blocco a priori determinate cose.
Non è così. No, niente, scusa.
Un conto è un altro, un conto è dire che dopo plurime segnalazioni da parte del copyright owner, che ha tutto il diritto di dire levati dalle palle i miei contenuti, io faccia in modo, per evitare che ovviamente qualcuno venga da me e mi dica: bene, stai continuando a pubblicare i miei contenuti nonostante la mia diffida, quindi adesso vengo da te e ti apro in due come una mela, si determinano opportuni, e non è YouTube l'unico, c'è la Megavideo, c'è la Rapid Share,
sì, ma guarda, io sono preoccupato, io non sto dicendo che fanno male, fanno benissimo, ma così come io posso lamentare che ci sia una violazione del diritto d'autore, io un domani ti lamento. Io ho visto con i miei occhi buttare giù un video in cui c'era una affermazione che era: questo magistrato deve finire in galera con la palla al piede, ok? Io questa roba qua non la trovo né diffamante né niente. Questa roba qua io non l'avrei buttata giù, perché è la libertà di espressione. È stata buttata giù con quel principio lì, dicendo si lamentano, vabbè, ma perché io devo pigliarmi la briga? Allora io vorrei una legge che vieta di buttare giù tutto. Viola il copyright, viola questo, non me ne frega niente. Un minuto dopo io mi attivo, così come peraltro è spiegato nella direttiva e-commerce, e se tu mi dai delle buone ragioni, ma non tu il primo che passa, non la FAPAV che mi fa la causa Telecom a Muzzo dicendo devi bloccarmi 13 siti perché fanno peer-to-peer. Cavolo, fammi fare una condanna di questi qui, come è successo per Pirate Bay, e io non ti faccio più accedere. Ma a monte, né lo Stato, né men che mai il big business, perché noi parliamo di Big Brother, ma c'è anche il big business, deve peritarsi. Io farei una norma in cui si dice nessun ISP butta giù niente degli user content, perché poi evidentemente se sono un content provider, allora ognuno risponde, ma lì mi va benissimo. Ma se io sono un host... puro o non puro, spurio o non spurio, indeciso o non incidente, non me ne frega niente. Cioè, i contenuti mi arrivano, io non li guardo, boh, li butto dentro. Poi mi si dice, quell'affare lì è una diffamazione, boom, 24 ore te lo butto giù. Fa vedere il ministro, come diceva ieri Guido Storsa, col sedere di fuori, ci penserei due minuti e dico, no, lo lascio lì, ma vieni solo da non tirarti giù le braghe nel 69, che sarà mai, voglio dire, non è diffamante, non viola nessuna legge, finito lì. Cioè, voglio dire, è un pasticcio, però qui io mi fermo.
Mi scusi, volevo fare un intervento un po' breve. Una premessa, io tendo a essere un fisico, quindi a cercare soluzioni definitive, e mi rendo conto che gli esseri umani cercano forse qualcosa di diverso, cioè in generale e la società cerca qualcosa di diverso. Secondo me la soluzione definitiva in termini di libertà è molto semplice, è abbattere il decreto Pisanu facendone uno di orientamento esattamente opposto, cioè deve essere possibile garantire l'anonimato in rete. Cosa vuol dire? Vuol dire wifi libero, vuol dire che io della mia connessione posso condividerlo con quello che voglio. Questo cosa significa? Significa che da un punto di vista degli ISP, ovviamente neutralità della rete, nel momento che c'è l'anonimato deve esserci la neutralità della rete, in questo modo fondamentalmente la censura a monte non è più possibile, perché se mi fai la censura a monte io ti costruisco una rete basata sul wifi senza le backbone, ti aggiro e no, a quel punto ho risolto il problema a monte.
Non mi convinci, perché... così facendo dai ragione a quelli che dicono non può esserci, come ha dichiarato il giudice Maggi nella sentenza Google, una prateria sconfinata senza regole e senza responsabilità. Cioè, così io invece penso esattamente il contrario, cioè penso che io debba poter circolare anonimo, cioè debba poter decidere se vendere o no i miei dati per un servizio gratuito o meno, su questo non ho dubbi. Ma se io metto su internet un qualsiasi contenuto che costituisce reato, io devo poter essere beccato, pinzato, buttato in galera, perché io ho fatto una roba che mi farebbe finire in galera nel mondo reale. Perché se invece io lì genero una zona franca, internet perde, perché la gente non lo capirebbe mai. E ti direbbe, però, se io scrivo che l'avvocato Blingino è un cretino e è anche un pedofilo, e io dico, no, scusa, però vogliamo togliere, dice, ma non sappiamo chi è, non sappiamo, no, io non voglio sapere.
Un momento. In questo caso, esattamente come io quando vado per strada, non ho la carta d'identità attaccata qua, e quindi ci vado in modo anonimo, però se commetto un reato mi pinzano. Cioè, la prateria c'è, ma c'è anche lo sceriffo. Lo sceriffo non interviene a priori. Quindi,
se tu accedi anonimo su una rete wifi, inserisco il mio bel contenuto, arriva lo sceriffo, vede che si è collegato in via Buniva 7 alla rete wifi tot, ma non saprò mai dire chi è.
Ma non è importante, perché se io vado a fare una rapina in banca non sanno chi sono.
No, sì.
Poi mi pinzano, perché non c'è tanta gente che va a farlo in quel modo.
Sì,
però allora non potremmo mettere dentro nessuno. Cioè, qua forse vorremmo sostituire lo sceriffo con un sistema automatico, che è forse
è
un po'
perdente,
più
perdente questa posizione, vuol dire so, che, è perdente, che vai a però... colpire gli SP, ti dicono benissimo, circolino pure gratis,
ok, vado a colpire gli SP,
sei responsabile dei contenuti, me li verifichi tutti, perché io ho bisogno di sapere chi è che fa che cosa.
Vabbè, sì, sì. Vabbè. Però non si può avere libertà e controllo insieme.
Viva la libertà di espressione, è legittima.
No, però non si può avere libertà e controllo insieme, questo è evidente.
Sì, io l'ho sentito, lo so. Io ho il timore che. Ho il timore che. Non sto dicendo che sia sbagliato, no. Ho il timore che l'effetto di questo genererà delle orribili leggi di controllo di internet, perché è questo che vogliono. Loro
già.
Vogliono che internet diventi una grande televisione in cui c'è un grande editore, dove il contenuto è push, dove sono io che ti metto le cose. Se noi continuiamo a battere sull'anonimato totale, vedrai che vincono loro, perché la gente non lo capisce, dirà ma c'hanno ragione loro, dobbiamo, non dico chiudere internet, ma in qualche modo blindare. La mia socia perderà il traghetto e quindi io vi saluto.